28 dicembre 1987. Mi rivolgo a Nicola. Troppo grande, Nicola mio, è la luce che mi viene da te stamane sulla reale paternità di Dio nei nostri confronti, a chiarimento di quanto mi hai rivelato qualche giorno addietro, luce che investe la mia povera intelligenza causandomi un vero sconvolgimento. Nicola, Dio non ci ha creati, ma ci ha generati nello spirito, come ha generato il suo figlio unigenito, Gesù. Creare vuol dire trarre dal nulla e Dio ha creato la materia. Ma lo spirito, eterno ed incorruttibile, fa parte di Dio stesso, è Dio stesso. Ecco perché siamo a sua immagine. La nostra anima, ti dicevo, è quella infinitesima particella di Dio che si stacca dal suo spirito attraverso un atto di amore e genera un altro essere vivente. Portavo a conoscenza del tuo intelletto come lo stesso avviene nell'uomo, il quale, attraverso un piccolissimo frammento del suo corpo, che è non solo materia, ma anche spirito, perché in esso sono racchiusi tutti gli attributi inerenti allo spirito, tutta, direi, la storia della sua genesi, che attraverso quel frammento che fa parte di sé, trasmette ad un altro essere a lui somigliante, generandolo anch'esso in un atto d'amore. Tu sai che nel credo, riferendoci a Gesù, testimoniamo che egli è il figlio di Dio, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, e che è da sempre, come lo è il Padre, al quale è unito dall'amore. Affermiamo inoltre che Gesù, pur essendo come il Padre, non è il Padre, ma una persona ben distinta dal Padre, come lo è la creaturina che nasce dall'uomo attraverso il connubio con la donna, creaturina alla quale egli dà spirito e corpo, ma che è una entità a sé stante. Adesso puoi forse comprendere meglio ricordando la sofferenza che hai provata per il mio distacco da te e che ha investito non solo il tuo spirito ma anche la tua carne, lacerandola nelle sue più profonde fibre, quale sia l'entità della sofferenza di Dio Padre per il distacco dal suo amore di un figlio che lo rifiuta liberamente e che si perde per sempre. E quale immensa e infinita gioia pervade il suo spirito quando un suo figlio, attraverso lotte e sofferenze, torna a far parte di lui. Forse puoi meglio comprendere perché Dio Padre, per salvare gli altri suoi figli che si perdono a causa del peccato, abbia inviato il suo primogenito, lui, il Purissimo, il Santissimo, ad una orrenda ed ignominiosa morte sulla croce. Sì, mamma. La luce che ti comunico è troppo intensa per il tuo spirito così imbrigliato nella materia e tu fai fatica a comprenderla e ad esprimerla con parole tue. Ecco perché cerco di centellinartela poco per volta, perché non ti soverchi. Adesso stammi vicino, come io sono vicino a te. Nicola, nella Genesi è detto che Dio creò l'uomo? È forse errato? No, mamma, perché questa nuova entità, l'uomo, fatto di materia e di spirito, spirito che coabita, che permea di sé la materia, è una creazione di Dio, a differenza dei puri spiriti, gli angeli, che sono generati dallo spirito di Dio, come la nostra anima, ma che non hanno corpo. Ma se questo concetto è esatto, è però riduttivo, perché non chiarisce come in realtà lo spirito che coabita col corpo e ne fa un uomo non è stato creato, ma è una particella di Dio stesso e quindi eterna come lui. Ecco perché ti feci scrivere l'altro giorno, Signore, da quando sono presente al tuo spirito creativo? E la risposta fu: da sempre. 30 dicembre 1987. Don Eugenio mi aveva pregato di chiedere a Nicola quale doveva essere il suo comportamento nei confronti di un'anima, un giovane che egli seguiva in qualità di direttore spirituale che gli dava delle preoccupazioni. Nicola stamane, Don Eugenio, verso quell'anima deve usare molta carità e dolcezza. Egli sbaglia se pensa che queste anime siano autosufficienti. E se hanno bisogno di comprensione, di amore e di protezione, sono come il cristallo. Basta una vibrazione un po' forte per infrangerle. Deve essere roccia e rifugio. Nicola stamane. Mamma, riguardo alla paternità reale di Dio nei nostri confronti, voglio portarti un altro esempio. Qualsiasi invenzione dell'uomo nasce in un primo momento come idea e viene puntualizzata fin nei minimi particolari dal pensiero creativo dell'inventore, il quale solo quando il suo progetto è ben definito lo trascrive in segni, ne fa un disegno che poi egli stesso o altri realizzerà. Egli solo è l'autore dell'invenzione che gli appartiene, egli ne è il padre e perfino la legge tutela questo suo diritto. Così è Dio. E poiché il suo pensiero è eterno, il suo progetto su ciascuno di noi è eterno. Noi eravamo presenti al suo spirito quando creava il firmamento per noi, le stelle, la terra, i fiori, il mare, le spiagge, tutto in funzione di noi. Comprendi, mamma? Ecco perché in cielo si è fatto festa per il mio ritorno alla casa del Padre, il ritorno della sua creatura e che gli apparteneva da sempre. 30 dicembre 1987. Avevo constatato come mia sorella Irene si fosse prodigata fino all'inverosimile, con vera e cristiana dedizione, al capezzale della figliuola di una sua amica, da molti anni costretta a letto per una grave e incurabile malattia. Ed ormai prossima alla fine. Facevo delle amare considerazioni su quanto poco io ho dato e do al prossimo in opere concrete di carità e ne soffrivo intensamente. È intervenuto Nicola dicendomi: Mamma, sii serena, non rattristarti. Lascia che sia la sapienza divina a stabilire cosa chiederti. Gesù, fin dall'inizio, ti ha chiesto di essere voce e non apostolo. E tu, come voce, hai reso testimonianza. Ascolta solo la sua parola e sia ad essa fedele. Ti chiede di essere anima di fede, di essere lampada, di essere fortezza. 1 gennaio 1988. È ancora Nicola che mi parla. Mamma, servendomi di similitudini perché tu possa comprendere meglio, desidero illuminarti ancora sulla vera identità di Dio come Padre, rispondendo sia pure indirettamente a Don Eugenio che si era posto degli interrogativi sul cosiddetto panteismo. Ascoltami bene. Tu, in occasione di queste feste, hai comprato dei fazzoletti di seta pura, firmati Hermes, che desideri regalare a persone a te care. Fazzoletti con disegni esclusivi, bellissimi, che rivelano la creatività e la bravura dell'artista, il cui stile è personale e inconfondibile. Ogni fazzoletto è firmato e l'artista ne ha l'esclusiva. Tu però non puoi confondere il fazzoletto con Hermes, che ne è l'autore. Sarebbe come ridurre colui che ha creato l'oggetto ad un semplice fazzoletto, anche se attraverso l'opera puoi farti un'idea di colui che lo ha ideato e creato. Così è di Dio che crea il cosmo, la natura tutta, con tutte le sue infinite bellezze. Ed ogni cosa, sia che appartenga al macrocosmo, al microcosmo, tutto porta l'impronta della sua infinita potenza, della sua infinita perfezione e bellezza, e soprattutto del suo infinito amore che tutto coordina ed armonizza. E tu, certo, non puoi confondere Dio, che è il creatore, con l'oggetto del suo creato. 3 gennaio 1988. Stamane ancora Nicola con altre illuminazioni. Vedi, mamma, le verità che man mano ti rivelo sono come dei piccoli tassellini che, presi in se stessi, nulla o poco ti possono rivelare dell'insieme di questo disegno travolgente che è l'amore di Dio Padre per noi, anzi, a volte possono creare dubbi e perplessità. Ogni tassellino deve raggiungere quel determinato spazio e solo quando tutti sono al loro posto si potrà scorgere ed ammirare l'insieme del disegno che ha una sola definizione, e cioè amore. Quindi non ti scoraggiare se a volte non comprendi, se credi di trovarti in contraddizione con la Chiesa. Abbi solo fede, tanta fede, e vedrai come ogni parola di Gesù rivolta a te direttamente o per mio tramite sia vera. Ora ti spiegherò come siano vere le parole a te già rivolte da Gesù. Per I cieli si sono aperti ed hanno fatto ala a Nicola che entrava nella gloria, e le altre, tutti i cori degli angeli, i patriarchi, i profeti, i martiri, i vergini e tutti i beati del cielo, hanno fatto ala a Nicola che da vittorioso entrava nella gloria. È una realtà meravigliosa che ti è stata rivelata. È il figlio che, dopo tante lotte e sofferenze, torna da vincitore al Padre, suo creatore. Dio ama di un infinito amore quel suo figlio, quella particella infinitesimale di se stesso, generata dal suo amore, che torna a ricongiungersi al Padre, e la sua gioia per tale ritorno si dilata ed investe tutti gli spiriti beati che, esultanti, accrescono i loro osanna al Dio delle perfezioni, ringraziandolo per la vittoria riportata da quel loro fratello. Adesso comprendimi bene. Nessuno può aumentare anche di un solo atomo la gloria di Dio, la felicità di Dio, la sua potenza e il suo amore, perché Egli è l'eterno, l'immutabile, l'incorruttibile, ma la gioia che prova per il ritorno di un suo figlio non aumenta, essa, come ho detto, si dilata, si espande su tutti gli spiriti beati che la ricevono tutta ed in Dio esultano. Puoi capire meglio con questo esempio. Quando tu metti un po' d'olio in una padella che poi poni sul fuoco, esso a contatto col fuoco si espande, si dilata, occupa lo spazio circostante. L'olio non è più di quello che tu avevi messo inizialmente, non è aumentato, solo si è dilatato. 5 gennaio 1988. Altra illuminazione di Nicola circa la paternità reale di Dio nei nostri confronti. Nicola, mamma, aggiungo un altro piccolo tassellino ai precedenti che servirà a rimuovere i tuoi dubbi sull'essenza dell'anima, se cioè essa sia immortale o eterna. Come ti dicevo, la nostra anima è quella infinitesima particella di Dio che si stacca dal Padre per dare vita ad una nuova creazione, l'uomo fatto di spirito e di carne. Essa, data l'origine da cui scaturisce, è eterna come il Padre, il quale nel suo pensiero creativo l'ha voluta a sua stessa immagine, modello unico ed irripetibile, dotata di doni che, se uguali nell'essenza in tutti gli uomini, variano in miriadi di sfumature e si adattano mirabilmente a quell'unico esemplare che è ciascuno di noi, per attuare quel progetto che da sempre ha ideato per me, per te, per ogni uomo. Ma nel momento stesso in cui l'anima si stacca dal Padre, essa inizia una sua nuova vita autonoma, consapevole, libera, perché diventa parte integrante di un corpo fatto di carne, che può anche condizionarla e dà vita ad una nuova entità, cioè l'uomo. Si può quindi dire, senza tema di sbagliare, che essa ha un inizio come vita autonoma ed è perciò immortale, mentre è eterna perché non creata, ma scaturita dall'essenza stessa del Padre, al quale ritorna dopo l'esperienza terrena. 5 gennaio 1988. Mi sentivo tanto male, forse per una colica renale. Mi viene in aiuto Nicola. Mamma, bevi molta acqua della grotta dell'Immacolata di Ulzio. Ne hai tanto bisogno. 6 gennaio 1988. Avevo ancora tanto male, ma Nicola mi era molto vicino. Nicola. Mamma, guarda nel cassetto dell'armadio. Ci deve essere una pancerina Gibon. Mettila. Non pensavo di averne una. Nicolò. Domani ci sarà, come ogni giovedì, la riunione del gruppo di preghiera dei Tabernacoli Viventi. Se continuerà a stare male, non potrò partecipare. Nicola, mamma, se lo desideri, pregherò perché tu possa andare. Ho ringraziato Nicola perché mi sono sentita un po' meglio e ho potuto prendere parte alla riunione. 7 gennaio 1988. Nicola, mamma, adesso vorrei sollevare per te un piccolo lembo del velo che copre la verità, tanto difficile da comprendere a voi mortali. Il velo copre una verità sul progetto meraviglioso di Dio concernente la nostra redenzione. Lo farò poco alla volta, cominciando col parlarti dell'essenza di Gesù, vero Dio e vero uomo, che servirà poi a chiarire il mistero della redenzione. Una pallida idea di come Gesù possa essere nello stesso tempo Dio e uomo, puoi averla se pensi a due sposi che, Pur avendo una natura diversa, uomo l'uno, donna l'altra, e pur essendo due persone distinte, inconfondibili l'uno con l'altra, e come spirito e come corpo, uniti da un vincolo d'amore, formano una unità sola, capace non solo di fondere le loro anime e le loro vite, ma di generare un essere nuovo che porterà l'impronta e le caratteristiche sia dell'uno che dell'altra. Così è di Dio che, nella persona del figlio suo unigenito, si incarna, per opera dello Spirito Santo, nel seno di una donna, la Vergine Maria. Egli ha ereditato dalla madre la sua umanità, che è simile alla nostra, e da Dio la sua essenza divina, umanità ed essenza divina che coabitano in lui e formano in lui una sola unità, pur restando distinte. Uomo, Dio. 8 gennaio 1988. Ero rattristata per la cocciutaggine dimostrata da mio marito, che non si decideva ad inviare una lettera di ringraziamento al dottor Stugler, il nostro amico canadese, che già da più di 10 giorni, con affettuosità e gratuitamente, gli aveva mandato l'apparecchietto per l'orecchio, che avrebbe ovviato alla sua incipiente sordità, ed invocavo Nicola di venirmi in aiuto. Nicola. Mamma, certe situazioni siete voi a determinarle con il vostro volere o non volere, con le relative conseguenze. Con piacere ho potuto poi constatare che finalmente mio marito si era deciso a compiere quello che è il suo preciso ed indilazionabile dovere. 15 gennaio 1988. Nicola. Mamma, ascolta quello che ho da dirti e vale anche per Eugenio. Il volere conoscere verità che riguardano il mistero che avvolge la vita dei trapassati è sempre per voi motivo di turbamento, prima perché con le vostre povere capacità umane non siete in grado di comprendere dimensioni che non sono più terrene, come sarebbe quella del tempo, e poi perché il dolore che provereste da questa conoscenza, quando trattasi di persone che avete amato e continuate ad amare, sarebbe grande e potrebbe portarvi a considerazioni errate, quasi sempre nocive alla vostra anima. Ecco perché quando mi chiedesti delle mie nonne, nonna Laura e nonna Maria, tua madre, io rimasi in silenzio per qualche secondo, non volendo procurarti dolore, ma poiché tu non pregavi più per loro, credendole già nella luce di Dio, allora ho preferito che tu conoscessi la verità, anche se attraverso il dolore, e iniziassi a pregare in maniera sentita e costante, in unione a me, non solo per i miei nonni, che io amo, di un amore particolare, ma per tutte le anime del purgatorio. Per te si è aperto un orizzonte nuovo, uno scopo cui indirizzare le tue preghiere. Eugenio già prega per le anime del purgatorio e non è necessario che sappia. 18 gennaio 1988. Stamane Nicola, rivolgendosi per mio tramite ad un'anima, una mia amica, ancora in preda a perplessità circa i suoi rapporti con la persona che ama. Ascoltami, amica mia. Mentre tu ami lui e per lui saresti disposta a sacrificare tutto, egli invece ama se stesso, soltanto se stesso. Come vedi, mancano i presupposti, ai quali avevo accennato qualche tempo fa, per fare di un vincolo un atto gradito a Dio e quindi benedetto da lui. Ti allontaneresti così da un Dio che ti ama, per darti ad un uomo che non nutre per te un vero amore, e poiché siete entrambi nella parabola discendente della vostra vita, non puoi neppure sperare in un sia pur lento evolversi in senso positivo della sua indole. Andresti incontro a delusioni, a sofferenze, verrebbe a mancare in te la stima di te stessa e saresti realmente sola, mentre ora hai tutto il cielo con te. Sii forte, amica mia, e comincia a tagliare corto ad ogni approccio. Ora puoi farcela, mentre uscire dopo da una strada sbagliata è molto difficile. Noi ti siamo vicini, ed io in maniera particolare. 19 gennaio 1988. Nicola, mamma, ascoltami. I carismi che Dio Padre ha donato all'anima, se questa dovesse demeritare, egli nel suo infinito amore non glieli toglie, ma essa dovrà un giorno rendergliene conto. Sono i famosi talenti di cui parla il Vangelo. Tali talenti possono essere utilizzati nel bene dalle anime piene di grazia, ma nel male dalle anime in completa rottura con Dio. In questo ultimo caso i carismi perdono la loro lucentezza e, offuscati dal male, producono male, ma purtroppo sono ancora in grado di dare luogo a manifestazioni sensazionali. Così è, degli indovini, dei maghi, hanno utilizzato i loro talenti per lucro o per il potere e così hanno distrutto in loro ogni fonte di bene. 20 gennaio 1988. Ho trascorso una notte tormentata dal dolore per Antonella che vedevo nell'angoscia e nel rifiuto. Qui si erano aggiunte le preoccupazioni per i miei figli. Mi sentivo oppressa da un dolore impotente e pregavo, pregavo. Nicola, vicino a me, consola il mio dolore. Mamma, sì, Serena, non puoi portare sulle tue spalle il dolore del mondo. È Gesù che lo porta per voi. Tu non puoi niente senza di noi. Unisciti alla nostra supplica al Padre, alla Madre Celeste, unisci le tue sofferenze a quelle di Gesù e donaci anche solo un briciolo di fede. È quella la tua forza e con essa puoi tutto presso Dio. 25 gennaio 1988. Da qualche giorno il mio cuore era oppresso da grande tristezza che, poco alla volta, si stava tramutando in angoscia, togliendomi la pace e la gioia. Questa notte imploravo Gesù che mi comunicasse un po' della sua pace, un po' della sua gioia, di cui sentivo un bisogno imprescindibile, ed invocavo la madre, invocavo Nicola. Nicola, mamma, tu soffri tanto per i tuoi figli, per i tuoi fratelli, ai quali unisci le altre anime che vorresti raggiungere con il tuo amore, ma la tua impotenza ti causa sgomento e dimentichi che Gesù ha allacciato con ciascuna anima un rapporto d'amore che porta avanti a tua insaputa, con infinita delicatezza. Non vuoi lasciare a lui la cura di realizzare il suo progetto d'amore? Non sai che a volte la vostra interferenza, anche se dettata da buoni propositi, può recare danno? Quando non c'è da parte dell'animo un rifiuto totale, Dio porta senz'altro a compimento la sua opera e nelle anime per le quali tu soffri non c'è rifiuto. Chiedo, anche in Antonella, Nicola? Nicola, sì. Anche in Antonella. Sì, Serena mamma, prega, sì, Gesù per loro, affinché la loro disponibilità sia sempre più grande, ma non lasciarti vincere dalla tristezza e cerca di avere sempre davanti agli occhi della tua mente me, che sono passato dall'indifferenza e dal rifiuto all'accettazione totale. 26 gennaio 1988. Nicola. Mamma, se mi ascolti, ti parlerò degli angeli. Anche il loro spirito, come il nostro, è eterno nell'essenza, facendo parte di Dio stesso. Anche di loro possiamo dire che, dal momento in cui, staccatisi da Dio Padre, iniziano una loro vita autonoma, libera, consapevole e responsabile, hanno un principio e non avranno una fine. Anche loro sono entità a sé stanti, diversi l'uno dall'altro, capolavori irripetibili, ricchi di doni che li differenziano e che hanno conservato intatti, anzi, accresciuti se rimasti fedeli a Dio. Possiamo chiamare una nuova creazione l'avvento di questi spiriti beati che, con l'esplosione del loro osanna di ringraziamento e di gratitudine a Dio Padre, che li ha voluti compartecipi della sua gloria, hanno riempito il cielo tutto? Certamente sì. Non nel significato stretto della parola, quanto in una nuova forma di espansione dell'amore infinito di Dio. Ti dicevo che gli spiriti fedeli hanno conservato intatti i loro doni, che si sono arricchiti, ricevendo in pieno i riflessi della luce di Dio, luce suavissima e penetrante, che rende ogni spirito totalmente beato e sempre più lo spinge ad osannare e glorificare la Santissima Trinità. Ma in contrapposizione a questi vi sono gli spiriti che, ubriacati dalla loro bellezza e dalla loro potenza, ma soprattutto dalla facoltà del libero arbitrio, si sono lasciati travolgere dalla superbia e si sono contrapposti a Dio stesso. Dio li ha privati della visione di sé, perché così loro stessi avevano voluto, rifiutando il suo amore, ed essi, privi di Dio, datore di ogni bene, sono sprofondati nella disperazione più nera, in un abisso di odio senza fine. Dio Padre non ha tolto loro i doni che avevano, ma questi si sono automaticamente trasformati in terribile condanna. Così l'intelligenza, la perspicacia, la libertà di operare, la possibilità di comprendere e prevedere gli avvenimenti sia pure a breve scadenza, e tutte le altre prerogative dello spirito per il quale non esiste né tempo né spazio. Ma questi doni loro li adoperano a fine di male e per odio verso Dio e verso gli uomini. Lucifero è la prova irrefutabile della potenza di Dio. Infatti è bastato che egli si fosse allontanato da Dio perché da portatore di luce il bellissimo si trasformasse in un essere orrendo, portatore di tenebre. Gli angeli ribelli, i demoni, testimoniano ancora l'amore infinito del Padre, che non li priva dei suoi doni, anche se sa che questi saranno usati contro di lui. Ma è una cosa tremenda l'inferno, la dannazione eterna, comprendi ora, perché nessun sacrificio è mai grande, nessun dolore mai veramente atroce se, in cambio, puoi sfuggire all'inferno e salvare la tua anima. Comprendi ora come tutto il mio soffrire sia stato un nulla, se pensi per un attimo alla felicità che mi è stata donata in cambio di esso. Tu ti rattristi, pensando a quel mio letto di ospedale. Se sapessi quante volte io lo benedico, quante volte vado e lo accarezzo, quante volte guardo con infinito amore i miei infermieri, i medici che mi curavano. La mia missione è presso gli infermieri e gli infermi. Vorrei che tutti, tutti potessero con me fare tesoro di quei momenti di grazia, perché tali sono in realtà. Amami, mammuzza, come io ti amo. Non rattristarti più al ricordo del mio soffrire, ma chiamami e io verrò in tuo aiuto all'istante. 27 gennaio 1988. Nicola. Mamma, ascolta. I teologi si ostinano ad affermare che il paradiso non è un luogo, ma uno stato. Se si limitassero a dire che non è un luogo come noi siamo abituati a definire uno spazio più o meno circoscritto, tanto quanto, ma escludere che si tratti di un luogo diverso, certo, da come noi lo possiamo immaginare servendoci della realtà che ci circonda, ma sempre luogo, essenzialmente luogo, è un po' troppo. Ascoltami bene, gli astronauti, per poter arrivare sulla Luna, hanno dovuto infrangere delle leggi, o meglio dire, superarle, come per esempio quelle relative alla stratosfera. Si sono immersi in uno spazio infinito dove non c'è gravità, ed anche queste leggi hanno dovuto infrangere, o meglio, con accorgimenti specifici e scientifici, adattarsi ad esse. E così faranno. Man mano che scopriranno altri mondi, strutturati diversamente dal nostro pianeta, ma si tratterà sempre di luoghi. Come non ammettere che il paradiso non sia un luogo ben definito, un regno dove Dio è sovrano, dove gli spiriti beati, liberi e felici vivono intensamente la loro gioia, in una comunione totale d'amore con Dio stesso? Dio ha creato ciascun luogo adattandolo ai viventi che debbono popolarlo, così per l'uomo, così per qualsiasi altra creatura nata dal suo amore infinito. Sono luoghi diversi l'uno dall'altro, come per esempio gli abissi marini. Non mi dirai che essi sono l'habitat ideale per l'uomo, ma per i cetacei sì, mentre i pesci più piccoli debbono accontentarsi di acque più quiete. Come vedi, c'è persino differenziazione tra l'habitat degli animali della stessa specie. Potrei continuare a lungo con degli esempi, ma non mi puoi dire che non si tratta di luoghi ben definiti, anche se non sono accessibili all'uomo, così come è stato creato. 4 febbraio 1988. Avevo telefonato ieri ad una mia amica per sapere quanto le era costata la stampa del libretto sulla vita della sorella, pubblicato qualche anno addietro. Volevo orientarmi per la pubblicazione del libro sulla vita del mio Nicola. La cifra da lei indicatami mi era sembrata eccessiva. Al momento della comunione stamane Nicola mi apostrofa così: «Mamma, io non vi ho chiesto niente in cambio della mia vita e di tutto il mio sangue io ho dato per voi». Un'ondata di dolore cocente si è abbattuta sulla mia povera, misera anima, che irredita da considerazioni egoistiche di calcolo, nulla aveva recepito del sacrificio di Nicola, come del sacrificio di Gesù morto sulla croce per la nostra redenzione, Piangevo accoratamente, mentre Nicola, a me vicino, mi consolava con infinita dolcezza. Mamma, adesso non pensarci più. Purtroppo questa è l'indole umana. Adesso calmati e apri il tuo cuore alla gioia. Fa che essa ti inondi tutta perché Gesù è con te. Febbraio 1988. Don Eugenio si era assunto il compito di pubblicare anche gli altri miei scritti e le numerose lettere da me inviate in tanti anni a fin di bene a determinate persone, voleva sapere se tale pubblicazione doveva essere effettuata subito o no. Nicola ha riguardo a Don Eugenio per il mio tramite. Non adesso, Eugenio, perché con la pubblicazione scritti e lettere diventerebbero di dominio pubblico. E mamma, che è pur sempre una creatura fragile, sarebbe inevitabilmente esposta agli attacchi di forze avverse. Ma verrà il giorno in cui io stesso ti chiederò di farlo, affinché il mondo sappia come Gesù si sia servito anche di lettere personali, chiare e inconfutabili, per arrivare al cuore di quei figli traviati ed in pericolo di perdersi. Tu, se lo desideri, puoi farne una copia per te. Meditale. Perché sono sprazzi di cielo per l'anima attenta e desiderosa di bene, ma non darli a nessuno. Mi chiedi per la vista, sii sereno, abbi fede ed abbandono, perché nulla è affidato al caso.